c'è una grande fame. Ad esempio, io sento di avere proprio fame di fare. Cioè, io anche con il festival lo vedo, noi siamo partiti con nulla. Cioè, infatti mi fa ridere questa mia doppia anima in cui lavoro con un'istituzione che gestisce ovviamente dei budget importantissimi e dall'altra parte con un festival che ovviamente ragiona con budget quasi inesistenti, per cui ci si deve arrabattare per fare tutto. Però c'è cioè, il motore, me ne rendo conto quando sono al maxi, che il mio motore è la fame. Cioè, io ho proprio voglia di fare, ho voglia di trovare la soluzione anche se non ho gli strumenti per arrivare facilmente alla soluzione, quindi trovare sempre un modo e non escludere mai una pista.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gevo.
Allora, per iniziare vorrei chiedervi un po' di raccontarci di voi, di presentarvi. Raccontarci un po' i vostri percorsi e quello che vi ha reso le persone che siete.
Grazie. Beh, intanto volevo anch'io da parte mia ringraziarvi per l'ospitalità, grazie ad Andrea e Greta che ho sentito personalmente che mi hanno introdotta a Gebo e sono felicissima di essere qua. Spero di in qualche modo riuscire a dare un piccolo contributo alla vostra attività con quello che emergerà questa sera. Io sono Anna Marion, lavoro alla Fondazione Maxi di Roma. E lavoro attualmente sono anche vicepresidente di un'associazione culturale a Castelfranco Veneto, si chiama Sottosopra, con la quale organizziamo un festival culturale da ormai 8 anni, 7 anni, questa è l'ottava edizione. E da dove provengo? Allora, io sono originaria della provincia di Treviso, mi sono formata al liceo artistico di Treviso, quindi ho una formazione, diciamo, sin dall'inizio in ambito artistico. Ho studiato discipline plastiche, però ho poi subito scelto di indirizzarmi dal punto di vista di chi non fa, ma di chi studia. E quindi mi sono iscritta alla triennale di storia e tutela dei beni artistici e musicali all'Università di Padova. A seguire ho sentito una forte necessità di lavorare effettivamente nel behind the scene di quella che è la macchina museale. E quindi ho deciso di orientarmi a degli studi più economici, più organizzativi, quindi ho studiato economia e gestione delle attività culturali a Venezia. Nel frattempo, dal 2015, ho gestito un magazine culturale che mi ha permesso anche lì appunto di entrare in contatto con molte realtà, diciamo, culturali del territorio, nonché di conoscere quelli che sono i sistemi comunicativi per la cultura e anche di in qualche modo capire che effettivamente per me il contatto diretto con gli artisti viventi, quindi con l'arte contemporanea, era qualcosa di fondamentale, era la mia passione più grande, assieme a quella quindi di prendermi cura di un progetto. Ho avuto poi l'opportunità, durante gli studi magistrali, di fare un bellissimo corso alla Fondazione Maxi, che era una sorta di corso di alta formazione, si chiamava Esporre. Grazie a questo corso ho avuto la possibilità di entrare a fare, di, insomma, entrare in fondazione per una collaborazione. Questa collaborazione mi ha dato la possibilità, appunto, lo dicevamo prima, di creare comunque delle relazioni che per me sono state preziosissime poi. Sono tornata in Veneto a malincuore perché per questioni Covid, fine studi, eccetera. Quindi in questa parentesi mi sono dedicata al mondo della comunicazione, lavorando come project manager in uno studio creativo che si occupava prettamente di progetti in ambito culturale, o comunque io seguivo piuttosto quelli. E recentemente, quindi da maggio, ho avuto la possibilità di tornare al Maxi, mi hanno ricontattata e quindi sono tornata a lavorare in fondazione e lavoro nell'ufficio curatoriale, mi occupo di diversi progetti e fortunatamente, diciamo, a breve comincerò ad occuparmi di della produzione di un palinsesto di eventi live, che vanno quindi anche a in qualche modo sposare quello che faccio con il festival, quindi diciamo che la parte associativa o comunque di volontariato della mia vita andranno ad incontrare quella lavorativa, per me insomma il sogno più grande, quindi che si sta per realizzare da qui a poche settimane. Ecco, basta.
Grazie mille.
Ciao a tutti. Dunque, io sono, se mi dovessi definire, sono un produttore cinematografico che però nella vita ha fatto anche, perché è un lavoro diverso, ho fatto anche l'organizzatore cinematografico prima e poi adesso faccio anche e soprattutto l'insegnante, sempre organizzazione e produzione cinematografica. Sono vecchio, ho 65 anni, ho iniziato quindi il mio percorso 41-42 anni fa facendo la scuola del Centro Sperimentale di Cinematografia, che forse, è la scuola più importante di cinema in Italia. E mi sono diplomato e ho cominciato immediatamente a lavorare. Cioè non ho finito neanche il centro, ho cominciato a fare un film dietro l'altro e quindi ho accumulato una grande esperienza in film molto piccoli, quindi non facendo una classica gavetta di fare ruolo piccolo. Il ruolo è sempre stato, diciamo, elevato, ma i film erano piccolissimi, piccoli, medi e grandi. E poi ho iniziato a produrre. Quando al centro ero allievo, dicevo io non produrrò mai, farò l'organizzatore ma non il produttore. Invece mi sono ritrovato casualmente a produrre e da allora ho prodotto circa 75-80 film e diciamo sono diventato tra virgolette famoso perché ho fatto tantissimi soldi, ho fatto esordire tanti registi. Con me hanno esordito 45 registi, quindi è un numero molto alto. Io quando voglio fare il buffone dico che non l'ha fatto nessuno, nessun produttore in Europa e in Italia, questo numero. Poi certo che non è, ho fatto tutti i capolavori, anche gli esordi non sono tutti capolavori, però ci sta una quindicina di registi in giro per l'Italia che hanno esordito con me e fanno anche dei film importanti con dei numeri. Poi a un certo punto mi è cambiata un po' la vita perché sono diventato padre molto grande a 42 anni e allora lì mi sono chiesto, facendo una vita orrenda, cioè lavoravo tutti i giorni, non andavo in vacanza mai, mi sono detto se ho fatto un figlio, che poi sono diventati tre, se ho fatto un figlio voglio fare anche il padre. E allora ho un po' rallentato e ho cominciato a fare anche l'insegnante. Ho iniziato in sordina anche l'insegnante, adesso sono il direttore artistico, mi fa ridere questa parola, del centro sperimentale del corso di produzione e coordinatore del corso della Volonté, che è un'altra scuola di cinema, forse la seconda in Italia, che praticamente è parallelo. Faccio una cosa che non dovrei fare. Nel contratto, uno dei due contratti c'è scritto che non devo fare attività concorrenziale, ma uno poi se la gioca, insomma. E poi appunto faccio un insegnante e la cosa mi piace tantissimo, anche se comincio a pensare di essere ormai vecchio anche per fare insegnante, diciamo sono alle soglie della fine, cioè della pensione, non è che si esisterà mai una pensione. Però questo, chiaramente continuo a fare il lavoro, non è vero, sì, sono alle soglie della pensione, però continuo a fare film piccoli, come piacciono a me, e continuo a insegnare e continuo a inseguire i film come se fossi un tossico, per cui sono un grandissimo appassionato di film e continuo ad esserlo anche dopo 40 e passa anni di lavoro. Quindi cioè, io vedo, che ne so, 300 film all'anno, che sembra che sì, 300 film all'anno è quasi un film al giorno di media, per cui comunque continuo ad essere un appassionato. Dalla passione è nata la voglia di fare cinema, è ancora vecchio, continua ad essere un appassionato di cinema.
Grazie mille. E vorrei chiedervi, inoltre, cos'è che vi appassiona di più del vostro lavoro?
Beh, intanto è bellissima la cosa che hai appena detto, perché effettivamente secondo me prima si diceva è bello, no, entrare in contatto con una realtà, le realtà culturali, perché effettivamente sembrano sempre un po' diverse, un po' più sognanti rispetto a quella che è la pratica lavorativa quotidiana di tutti gli altri settori. E la differenza è proprio che per noi il nostro lavoro è la nostra passione più grande, cioè spesso nell'ambito culturale la passione e il lavoro coincidono, quindi è difficile stancarsi o comunque staccare da quella che è la propria passione del proprio lavoro, è un continuum. Quello che mi appassiona in realtà penso sia riassumibile col tema della cura, del prendersi cura di qualcosa, quindi essere un curatore, cioè, è il termine stesso di quello che si fa, quindi prendersi cura di una mostra, di un progetto, della relazione con un artista, di quello che è il pubblico, l'interesse del pubblico, quindi in generale penso che quello che mi appassiona è proprio il take care, cioè il prendere qualcosa e far sì che viva nel modo migliore possibile, rispettandolo al 100% sempre. E questo non è solo nel mondo della curatela, quindi quella proprio relativa all'ambito museale, diciamo, comunque dell'esposizione, ma in generale di tutti i progetti. Quindi io amo tantissimo progettare. Amo dare vita a progetti, produrre situazioni, eventi e farlo sempre con un atteggiamento di cura rispetto a tutte le dinamiche. Questo.
Grazie.
Ma guarda, ho avuto un lampo, ho capito che cos'è che mi spinge a continuare, e rubo lei quello che ha detto, perché a me piace curare i film, cioè prendere un progetto in mano e farlo diventare un film, senza voglia di essere in prima linea come presenza. Però quando io sento di avere vinto è quando un film vive e vive perché io l'ho aiutato a vivere. Quindi praticamente è questo. Io da quando ero poco più che bambino ho cominciato a vedere i film e ho cominciato a dire mi piacerebbe fare i film. Chiaramente quando sei piccolo pensi che il film significa fare il regista. Cioè sono due possibilità, o il regista o l'attore. Io non volevo fare sicuramente l'attore, il regista sì, sono andato al centro perché volevo fare il regista, poi ho capito che non era il mio e mi ho cominciato a curare i film, e che è la cosa che mi spinge ad andare avanti. E senza mai piegare la testa di fronte alle difficoltà, conoscendole molto bene e cercando di trovare uno spazio in questo mondo del cinema che è decisamente orrendo. Le dinamiche sono orrende, però i sentieri per andare verso un qualche cosa di positivo ci sono e a me mi piace continuare a cercare questi sentieri.
Grazie mille. E nei titoli di coda dei film vediamo sempre produzione, produzione esecutiva. Adesso tu mi hai parlato di organizzazione cinematografica. Io volevo chiederti innanzitutto la differenza tra queste mansioni e effettivamente poi di cosa si occupa nel concreto un produttore, perché è un po' un mestiere, diciamo, dietro le quinte, appunto.
Questa è una domanda in cui quando vado a scuola c'è un corso che dura 7-8 lezioni per rispondere a questa domanda. Però, guarda, il produttore è una persona che in teoria dovrebbe avere degli interessi imprenditoriali, perché purtroppo va a capo di un'operazione anche economico e finanziaria, e dovrebbe avere però anche un gusto appunto di ricerca e di applicazione di alcuni suoi pensieri a livello intellettuale. Cioè io dico sempre, per farla breve, il produttore è un mix tra un imprenditore e un intellettuale. Chiaramente spesso non è né l'uno né l'altro, è bravino a fare l'imprenditore, pessimo a fare l'intellettuale, altrimenti non si vedrebbero tutti i film orrendi che si vedono in questo momento, oppure è bravissimo a fare l'intellettuale ma rovina le società con cui lavora. E però è questo, e il produttore dovrebbe essere questo, dovrebbe essere l'anima, il motore del film, nello stesso tempo l'anima e nello stesso tempo il curatore del film. Il produttore, quando si vede il produttore esecutivo, parlando d'Italia, perché se si legge il produttore esecutivo per esempio in America è tutt'altro. In Italia il produttore esecutivo è quello che esegue il film, che fa in modo che il film dà grande idea o piccola idea, spesso orrenda idea, diventa film, e quindi si comincia a girare il film, lui esegue tutto quello che serve perché il film venga fatto, quindi controlla i preventivi, fa in modo che tutto succeda e chiaramente ha accanto una persona che è l'organizzatore, cioè uno che appunto è specializzato nell'organizzare tutti i passaggi necessari per realizzare un film. Abbiamo condensato 6-7 lezioni in 3-4 minuti. Questo schema meraviglioso ti dà una grande mano, perché scorre il tempo. Quindi guardo l'orologio e capisco quando parlo, perché io poi sono uno che nella vita non parlerebbe mai. Lei l'ha vissuto, sei stata un po'... noi ci siamo conosciuti in treno, lei forse a un certo punto chissà che avrà pensato di me. Io non parlerei mai se potessi, solo che quando sto con un microfono in mano mi allargo troppo, quindi questo mi aiuta. Ti ho risposto, credo.
Grazie mille. E anche diciamo il ruolo del curatore si sviluppa molto dietro le quinte, quindi appunto volevo sapere anche dal punto di vista tuo di cosa si occupa effettivamente un curatore.
Ok. Sì, un po' sì, l'ho pensato, però dai, è stato un viaggio molto piacevole. È un po' strano il fatto che di come si ribalta un po' la prospettiva del ruolo del curatore dal di fuori al dentro del sistema dell'arte, perché all'interno del sistema dell'arte il curatore è il frontman della mostra. Non viene reputato come una figura, diciamo, dietro le quinte. Invece, in realtà, quando la mostra o comunque il progetto curatoriale prende vita e viene consegnato nelle mani del pubblico, effettivamente il curatore diventa dietro le quinte, cioè torna dietro le quinte. Invece, devo dire che il ruolo del curatore è un ruolo, cioè è colui che crea il mondo della mostra, cioè è un creatore di mondi, in qualche modo. E fa sì che da un'idea questo mondo diventi realtà, cioè questa idea diventi qualcosa, diventi spazio, diventi un percorso, diventi un'esperienza. Cosa fa il curatore? Diciamo che all'inizio c'è un diciamo che è una figura che si pone a metà tra l'utopia e la pratica. Quindi deve far sì che qualcosa che all'inizio è semplicemente un'idea, un insieme di input, di concetti, pian piano diventino, facciano a pugni con quella che è la realtà e diventino effettivamente un percorso espositivo. Tutto parte sempre appunto da un'idea, da un concept, che è un'idea curatoriale, dipende appunto da che tipo di esposizione stiamo parlando, da che urgenza pulsa sotto quest'idea. Magari può essere un'idea, ad esempio, come al Maxi, che fa parte di una programmazione, quindi di un piano più grande rispetto al singolo progetto, quindi rientra all'interno di un contenitore ancora più grande. Semplicemente da lì nasce dall'idea che può avere origini infinite. Il curatore deve in qualche modo farsi di catturare in qualche modo la realtà, prevedere un po' il futuro, parlo per la contemporaneità ovviamente, per l'arte contemporanea bisogna in qualche modo capire quali sono le urgenze del contemporaneo, riuscire a catturarle e a renderle un percorso che sia comprensibile dal pubblico. Da lì ovviamente si passa sempre a quella, la fase più difficile, che è il confronto con l'artista, che spesso e volentieri è un artista vivente, per cui sono persone che hanno un'elevata sensibilità, sono persone che sono molto, molto fragili nelle loro idee e sono persone di cui bisogna prendersi cura in modo molto particolare e intenso. Da lì ovviamente dal dialogo con l'artista nasce un concept di mostra. Questo concept di mostra viene poi discusso con quelle che sono le figure tecniche che ti permettono di effettivamente avere le opere in mostra, effettivamente avere uno spazio in cui muoversi, avere un percorso. Ovviamente tu da curatore devi continuare a difendere l'idea iniziale, devi continuare a difendere il volere dell'artista, il volere curatoriale, e pian piano tutto questo dialogo si smussa, si visualizza qualcosa nello spazio e si fanno i conti con i budget, quindi con quelle che sono le economie a disposizione, si mantiene un controllo di gestione, quindi si passa da una parte diciamo più concettuale, culturale, a una parte più pratica, organizzativa, quindi quasi una parte di produzione appunto della mostra stessa. E poi non finisce lì, perché chiaramente una volta inaugurata la mostra si devono fare i conti con tutti quelli che sono le fasi di mantenimento, si deve far sì che il pubblico capisca, che il pubblico si senta coinvolto, attratto da quello che vede, e soprattutto si deve far sì che non si corrompa mai l'originalità dell'idea. E questo, più o meno.
Grazie mille. E si può dire che quindi un po' entrambi questi ruoli facciano un po' anche, come hai detto te, da mediatori, diciamo, tra l'arte più pura, che sia appunto un'installazione, oppure arte moderna, oppure anche intesa come arte settima, e la concretizzazione di quest'idea. Volevo chiedere un po' a entrambi come avviene questo processo.
Sì, è così. Diciamo che questo, il mio ambito almeno, vale particolarmente per quella che è l'arte contemporanea, o comunque i temi della contemporaneità, che sono temi che spesso, cioè paradossalmente, sono quello che noi viviamo tutto il giorno e tutti i giorni, cioè diciamo quelli che sono i contenuti delle opere d'arte contemporanea, spesso sono il nostro vissuto quotidiano, l'oggi. E paradossalmente spesso è molto più difficile comprendere l'oggi che comprendere qualcosa che è già stato filtrato, metabolizzato, che ha passato, diciamo, il filtro della storia e ci arriva sintetizzato. Quindi diciamo che in generale far comprendere l'arte contemporanea al pubblico è abbastanza complesso proprio per i temi che tratta, perché sono temi insomma abbastanza complessi. Diciamo che in generale quello che si cerca di fare sempre è mai semplificare i concetti delle opere, quindi non devono essere ridotti, ma devono essere spiegati. Quindi non si passa, diciamo che la fase di concretizzazione dell'idea non deve cadere nel semplificare l'idea. E questa è una cosa che insomma è abbastanza sul filo del rasoio, può capitare. Quindi diciamo che in generale si cerca piuttosto di renderla accessibile, e rendere accessibile un'idea e rendere accessibile quindi l'arte contemporanea si fa tramite appunto un lavoro di curatela che si prende appunto cura di tutti gli aspetti, e quindi particolarmente anche del pubblico finale. E lo si fa tramite delle azioni quali la mediazione, l'accessibilità. Ovviamente si fa un grande lavoro da un punto di vista della quelle che sono l'accessibilità in mostra, le audioguide, tutto questo tipo di strumenti, e chiaramente anche creando un percorso espositivo che sia di livello. Quindi avendo un percorso espositivo di livello, anche il pubblico riesce a capire e a comprendere i temi e la situazione in cui si trova. Ad esempio, il Maxi è una realtà, secondo me, è incredibile, perché ha essa stessa al suo interno un ufficio che si occupa, un ufficio di architetti che si occupano del layout delle esposizioni, e questa è una cosa fondamentale, soprattutto per uno spazio come quello della DID, che è uno spazio molto complesso, da leggere, da gestire, e avere questo chiaramente permette una leggibilità, un rendere concreta un'idea di livello.
Grazie.
Io personalmente mi sento sempre un po' imbarazzato quando si usa il termine arte applicata al cinema. Sì, è vero, la settima arte, hai detto prima, perché purtroppo ho il confronto con quello che poi è la realtà, cioè di quelli che sono i cosiddetti artisti, che sono delle persone orrende. Quindi non mi piace applicare il concetto di arte al cinema, perché di artisti che fanno il cinema ce ne stanno molto pochi. Ci sono, ma ce ne stanno molto pochi. È una parola che viene inflazionata applicata al cinema, perché purtroppo la stragrande maggioranza di artisti del cinema sono dei poracci scappati di casa che in qualche modo trovano il modo di vivere facendo cinema. Detto questo, chiaramente, quando io non sono spinto, io non, quando faccio il produttore, non penso di curare l'arte, penso di cercare di fare un film che sia meno orrendo possibile. E diciamo, io ogni tanto faccio anche dei film belli, non sono tutti orrendi i film. Però mi piace più questo, cioè mi piace più continuare a fare il lavoro come vi ho detto prima, cioè mi piace partire dal film, che è la cosa fondamentale. Il cinema esiste perché esistono i film, non esiste altro. Purtroppo in questo momento storico i film sono in secondo piano e quindi io cerco ancora di curare i film che vanno in primo piano. E i film che non vanno in primo piano li lascio ai grandi produttori che hanno un solo obiettivo in questo momento storico, di mantenere delle palazzine che costano centinaia e centinaia di migliaia di euro all'anno e quindi hanno solo bisogno di una cosa, di vendere il proprio prodotto. Ecco, io invece che ho sempre cercato di vendere il mio prodotto, però l'ho fatto sempre partendo dal film. E quindi il film poi ha una, diciamo, un incontro col mercato che può essere anche piccolissimo, ma quell'incontro ci deve essere e quel film va curato. E quindi, quando appunto, per ritornare e chiudere la domanda, mi sento imbarazzato a parlare di arte, ma io credo invece che sia importante continuare a fare i film che abbiano un minimo di valore.
Grazie mille. E l'arte, così come il cinema, oltre a essere forme di espressione, come hai detto anche tu stesso, sono anche dei business da miliardi di euro. E può succedere appunto in opere più d'avanguardia, in arte contemporanea, appunto con cinema d'avanguardia, di avere un regista che vuole veicolare un'idea, però in una maniera molto astratta. Come avvicinare il consumatore a quell'idea senza però ammazzare quell'idea?
Per rispondere a questa domanda non ci vorrebbero 6 lezioni, ma ci vorrebbe 2 anni per non trovare risposta, nel senso che in questo momento storico sembra una partita persa. E quando vi ho prima accennato a il mondo del cinema è orrendo, anche perché è popolato di progetti che sono orrendi, no? E allora uno deve, nel mare, deve cercare la strada. Nel mare le strade non ci sono, quindi capite che è quasi impossibile. E per fare questo, cioè per portare quel film a un impatto con il pubblico che possa in qualche modo giustificare l'esistenza in vita del film stesso. Perché poi possiamo dire quello che vogliamo, ma il cinema non esiste senza il pubblico. Poi, attenzione, il pubblico non è uno, non esiste il mercato, sono tanti mercati, ma almeno un mercato bisogna raggiungerlo, altrimenti è inutile fare i film, non serve a niente, perché un film non si fa perché uno si sente bravo e l'ha fatto e non lo vede nessuno. Il film si fa nel momento in cui si raggiunge una parte un frammento di pubblico. Ecco, e quindi la vera sfida è sposare, curare un film che potenzialmente in questo momento storico non avrebbe pubblico e condurlo verso quel frammento di pubblico. Perché non è che questo, non so, magari molti di voi l'hanno anche visto, no? In questo momento c'è stato il ciclone del film della Cortellesi. Chiaramente in questo momento tutti i film hanno perso rispetto alla Cortellesi. Ma se ci si ferma di fronte a questo, non si fanno più film. Perché di un film come la Cortellesi non c'era un risultato simile da 15 anni in Italia. Invece uno deve capire, c'è un pubblico interessato che ha fatto il numero di pubblico di un giorno della Cortellesi, può interessare il film che sto curando? È un'impresa difficile, ma io ci devo arrivare. Io devo arrivare a portare gli spettatori di un giorno della Cortellesi a vedere quel film. E quel film avrà vinto, anche se ha fatto un giorno di programmazione della Cortellesi e non 200 come farà la Cortellesi.
Grazie.
Sì, io la vedo esattamente allo stesso identico modo per quanto riguarda i progetti espositivi. È lo stesso. Diciamo che il mercato dell'arte ragiona in maniera completamente differente rispetto al resto dei mercati da questo punto di vista. Se guardiamo il mercato dell'arte inteso come l'offerta culturale di un paese, che è differente rispetto al mercato dell'arte inteso come gallerie, insomma, che è tutto un altro discorso. Se si guarda quella che è l'offerta culturale, dei progetti culturali, un palinsesto espositivo di un'istituzione culturale, io mi trovo completamente d'accordo, è lo stesso. Cioè si deve riuscire ad arrivare con quel progetto lì, che deve essere svolto nel modo migliore possibile, essere il più completo possibile, alla fetta di pubblico che quel progetto lì deve raggiungere. Quindi non c'è un... ci sono anche delle mostre blockbuster, ci sono delle mostre che hanno dei successi in termini di pubblico enormi. Ci sono anche appunto delle organizzazioni che si occupano prettamente di cercare progetti espositivi che diventino blockbuster. Però comunque il mercato della cultura in generale, o comunque ciò che è il mondo economico, diciamo, relativo alla cultura, adesso non so come spiegarla nel modo migliore, non funziona. Cioè il mondo culturale è sempre in perdita. Cioè, quindi l'investimento che viene fatto non viene mai ripagato, ad esempio, quando si parla di mostre, dallo sbigliettamento. Quindi questo non, i costi, come immagino anche per la produzione cinematografica, non vengono mai ripagati dal pubblico. Quindi quello di cui noi ci ripaghiamo è proprio l'essere riusciti ad arrivare a quel pubblico e aver trasmesso a quel pubblico una data cosa. Questo è quello che ripaga gli investimenti nella cultura, più o meno. Poi in realtà, come diceva lui prima, su questo ci sarebbero un sacco di cose. Infatti quando mi hai mandato le bozze delle domande ti ho proprio chiesto chi è il pubblico a cui ti stai riferendo, perché effettivamente ci sono talmente tanti pubblici, ci sono talmente tanti stakeholder nell'arte che comportano anche dei ragionamenti molto 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 differenti. Però il principale è che una volta che si arriva anche solo a quella piccola fettina di pubblico con quel progetto, è andata.
Grazie. E invece a livello di case d'aste e collezionisti, come cambia il discorso?
Mamma, che domanda. È molto più simile a un qualsiasi altro tipo di mercato. E considera che comunque gli investimenti in arte è una domanda molto difficile, cioè effettivamente apri veramente un corso di laurea intero. E cambia perché diciamo che l'interesse non è più l'interesse, l'obiettivo ultimo non è più la cultura, quindi è il bene stesso, quindi non si parla più di un bene immateriale, ma cioè di temi immateriali che sono quello della cultura, del diffondere un messaggio, diffondere insomma tutto quello che ci siamo appena detti, diffondere l'arte, diventa utilizzare uno strumento che è l'opera d'arte stessa per avere un'economia in mano. Quindi è tutto un altro ragionamento. Non saprei neanche da dove partire per è un mercato completamente differente, è un mercato come tutti gli altri, sì, che ovviamente tratta cifre abbastanza, insomma, imbarazzanti.
Grazie. E Gianluca, tu prima hai accennato anche di produzioni estere e di differenze anche nella nomenclatura e nel ruolo del produttore. Volevo un po' chiedere che tipo di differenza c'è tra la produzione estera e quella italiana e se pensi che ci sia qualcosa che possiamo imparare dall'estero.
Io penso che dall'estero si deve imparare con... però senza esagerare, nel senso che purtroppo noi viviamo un cinema che non è amato per niente o poco dal pubblico italiano, che invece ama film che vengono da altre cinematografie, che in parte è anche giustificato, però il problema è che un potenziale pubblico italiano ha a disposizione 200 film che sono quelli prodotti in Italia. E un pubblico italiano che va a scovare i film, a parte le persone che lo fanno per lavoro, no? Scopre i 3, 4, 5 film migliori di una cinematografia che viene distribuita in Italia, e quindi automaticamente i film francesi sono molto più belli di quelli italiani, i film danesi sono molto più belli, i film portoghesi, tutti sono più belli, ma noi vediamo 2 o 3 film, le vette. Se noi andiamo a cercare l'ottantesimo film francese in una ipotetica graduatoria, che equivale più o meno al 60° film italiano, perché in Francia si fanno più film, vediamo dei film orrendi. Quindi sulla qualità siamo allo stesso livello di tutti gli altri paesi del mondo che sono in crisi. Sono in crisi di idee. Il livello medio di un film europeo si è abbassato terrificantemente. Quindi è chiaro che poi, quando vedi una vetta, un film che è venuto per particolarmente bene, pensi che quella la cinematografia fa i film belli. Non è vero. E certo è che da un punto di vista proprio imprenditoriale, di produzione imprenditoriale, l'Italia paga degli scotti non indifferenti, cioè non esiste un paese che cambia i vertici di alcuni enti che seguono il cinema ogni volta che cambia il governo. Cioè, voglio dire che questo è un paese dove è legittimo che ogni volta che cambia un governo cambia il direttore di rete, il direttore dei telegiornali, si mette in discussione il direttore della Mostra di Venezia. E si mette in discussione il direttore della Festa di Roma, e quindi questo pesa pesantemente. Cioè, mi ricordo quando io ero un ragazzo, quando ho cominciato a lavorare, sono stato invitato a un convegno in cui si reclamava, stiamo parlando di 37-38 anni fa, si reclamava il fatto che in Italia, perché in Italia non si riesce a fare come fanno i francesi, e quindi non si fa in modo che tutti i soldi che arrivano, i guadagni che arrivano dal film, in parte vengano gestiti indipendentemente dalla politica, indipendentemente dai governi, e vengono quindi gestiti direttamente da chi li ha resi possibili. E sono passati 37-38 anni, noi non siamo ancora arrivati al sistema francese, non ci arriveremo mai perché adesso si sta rivoluzionando tutto il sistema, perché è cambiato il governo, e questa cosa porterà dei vantaggi o dei svantaggi, non lo sappiamo, porterà comunque un cambiamento. E un tornare indietro un tornare, o andare troppo avanti e non si riesce a tenere il ritmo, perché se non puoi cambiare politica ogni 3-4 anni. E quindi dal modo di produrre di alcuni paesi stranieri io sento di voler riuscire ad ereditare quel sistema, ma si sta parlando di sistema e il sistema non lo cambiano i singoli produttori, non lo cambiano i singoli registi, non lo cambia nessuno. Dobbiamo semplicemente anche lì cercare all'interno di un sistema che non funziona, perché il sistema italiano non funziona, di trovare la strada per poter in qualche modo sfruttare qualcosa di buono che c'è nel sistema italiano. Però questo è. Non è, è inutile che ci si prende in giro dicendo momento d'oro del cinema italiano. Momento d'oro del cinema italiano perché? Non si sa. Adesso è tutto fermo. Cioè, fino a due mesi fa non si trovava un lavoratore libero, quindi era difficile fare i film. In due mesi, siccome il sistema si sta modificando, tutti stanno a casa, non lavora quasi più nessuno. E questo non funziona. E questo non può generare un cinema positivo. Però questa è la realtà. Io purtroppo capisco di essere un po' scomodo, perché poi vado a finire sempre su questi discorsi. Ma questi sono i discorsi.
Grazie mille. E voi venite da due generazioni diverse. Volevo chiedervi...
No.
Volevo chiedervi che differenza vedete tra la vostra generazione, quindi magari per te non è la generazione più nuova, rispetto a una generazione più vecchia di curatori, e per te invece il contrario.
Allora, diciamo che sì, io appartengo diciamo alla nuova. Che differenza vedo? Vedo, diciamo che forse è più facile rispondere per lui, detto che ha visto entrambe le situazioni e le ha vissute. Per me ovviamente è più facile rappresentare la mia basandomi solo su quello che ho studiato della generazione precedente, perché devo dire che comunque lavoro quasi solo esclusivamente con persone molto giovani. E penso in generale che la mia generazione sia molto facilitata dall'utilizzo delle tecnologie, sicuramente, che ci permettono di accelerare alcuni processi in termini di contatti, di ricerca e anche comunicativi. Quindi sicuramente abbiamo degli strumenti che ci sono dati dalla tecnologia che ci supportano, ci aiutano su certi processi. Poi, che dire, sicuramente una contemporaneità, almeno per quanto mi riguarda, per quelle che sono le mie ricerche personali, che ricerco molto nell'ambito queer, quindi per me sicuramente quello che succede oggi a livello sociale mi permette di studiare ciò che secondo me in questo momento è fondamentale studiare, con un accesso più facilitato, con delle possibilità ovviamente date da quelle che è di come si sta muovendo la nostra società, più semplici. E in generale penso che un altro vantaggio sia l'interdisciplinarietà, che è una cosa che forse qualche anno fa non c'era. C'era un concetto di arte molto più elitario e più esclusivo, invece credo che oggi l'arte, anche grazie forse ai social, sia diventato qualcosa di molto più accessibile, si entra più facilmente in un museo, gli eventi e ciò che sono format diversi di cultura entrano nei musei, quindi si vedono musei che fanno aperitivi in mostra, si vedono musei che fanno concerti, che fanno DJ set, che fanno presentazioni di libri, che fanno eventi per le famiglie. Cose che forse qualche anno fa non c'era, o comunque non c'era con questa permeabilità, e il fatto che ad esempio grazie alle tecnologie, grazie ai social si vedano queste attivazioni, queste contaminazioni, ci permette di arrivare un po' di più e di avere un pubblico diciamo più ampio, e quindi sicuramente diciamo che nella mia generazione c'è questa visione più trasversale tra ambiti limitrofi o comunque anche non solo tra ambiti limitrofi ma anche proprio per temi trattati, cioè quindi io non mi sento mai di escludere niente nella mia giornata rispetto a quello che andrò ad affrontare, quindi anche ad esempio dialogare con uno sponsor, per dirti, sono dinamiche che forse un curatore di 30 anni fa non faceva, perché il ruolo del curatore era molto più limitato diciamo all'ambito della ricerca, un ambito molto più lento, molto più chiuso. Io adesso sento che la mia generazione, proprio per le sfide che ha davanti, non si limita e attinge tutte le risorse che ci sono a disposizione. Quindi anche un po' più un punto di vista meno aulico, più del popolo, non so come dire, più trasversale, più bottom up come figura il curatore di oggi.
Grazie.
Allora, io premetto una cosa, che sono uno sfrenato fautore, sostenitore del fatto che la generazione di oggi dà una pista a tutte le generazioni precedenti. Vengo odiato per questo, cioè quando sto con i miei amici e dico ragazzi, ma voi non capite che questi hanno un altro passo? Tutti dicono, vabbè, ma questi non vedono niente, ma questi non conoscono niente, non sanno che cosa è stato la politica di questo paese. Sì, questo è vero, ma questa siamo sicuri che è la cosa fondamentale? Io sento che questa cosa mi viene molto dall'insegnamento, no? Forse è l'unico motivo per cui mi piace continuare a insegnare, perché io chiaramente ho attraversato almeno 4-5 generazioni di nuovi produttori. E vi assicuro che quelli di oggi sono nettamente superiori a quelli di 10 anni fa. Cioè, adesso io non vorrei offendere nessuno, però quelli che hanno 40 anni oggi sono una palla al piede. E allora è meglio il sessantenne matto, cioè è meglio il produttore che a 60 anni, a 65 anni ancora c'ha il guizzo, che non il quarantenne che è inquadrato senza avere niente. Invece a me affascina moltissimo il modo di vivere della nuova generazione. Io sono proprio innamorato della nuova generazione. Poi certo ne riconosco dei difetti, ma i difetti devono coesistere con una voglia di andare avanti più che può essere molto più utile per procedere in questo lavoro. Andando nel dettagliato della domanda, che è come vivo i produttori di adesso. I produttori adesso italiani hanno una cosa fondamentale, hanno capito una cosa fondamentale. Siccome sono disperati perché i vecchi non gli lasciano spazio, e i vecchi produttori sono la vera ragione per cui il cinema italiano non funziona, la responsabilità non è degli sceneggiatori, non è dei registi, non è degli attori. C'è solo una classe che agisce nel cinema che è responsabile dello sfacelo, ed è quella dei produttori. I produttori più giovani, che si trovano schiacciati da questi, perché ragazzi, una cosa va detta con chiarezza, uno si sente vecchio quando muore, cioè ci stanno quelli che ancora a 70 anni fanno i fighetti e pensano di essere quelli gli unici che capiscono qualcosa. Allora che cosa sono stati costretti a fare i giovani produttori? A allargarsi all'Europa, allargarsi al mondo, e quindi oggi c'è un diffuso metodo di produzione che lega i produttori più piccoli, i produttori più giovani, a altri produttori giovani che vivono in un altro paese. E quindi si fanno le coproduzioni. Ormai quando mi imbatto in un film in cui agisce il produttore più giovane, non si discute, ci sarà sempre nel film una coproduzione, ci sarà sempre un modo di cercare soldi che vanno oltre il ministero, il tax credit, cioè cose vecchie quanto il cucco, che poi se non prendi una delle cose non fai il film. E questa è una cosa secondo me estremamente positiva, per questo mi fa piacere, mi fa essere molto favorevole, molto anche ottimista in questo sfacelo, molto ottimista rispetto a che qualcosa potrà succedere, perché è un po' come ci sono delle cinematografie che fanno 3-4 film all'anno, ma perché non hanno il mercato interno, no? Tu se vivi in Croazia, no? Ma come fai a fare i film? In Croazia fai i film perché li fai con un francese, con un belga, cioè ti allarghi e fanno dei bei film. Ecco, i giovani produttori italiani stanno facendo questo, come se vivessero in Croazia. Non vivono in un paese difficile dal punto di vista di sostegno, perché in Italia abbiamo cinema sufficienti, televisioni sufficienti, abbiamo tutto che potrebbe rendere il prodotto autosufficiente. I vecchi ancora ragionano così, i giovani non ragionano più così, e questa è la cosa, secondo me, positiva della nuova generazione, parlando di produttori.
Posso aggiungere una cosa solo?
Certo.
Sì, secondo me è tutto si rifà la parola, cioè alla fame, cioè c'è una grande fame. Ad esempio io sento di avere proprio fame di fare, cioè io anche con il festival lo vedo, noi siamo partiti con nulla, cioè infatti mi fa ridere questa mia doppia anima in cui lavoro con un'istituzione che gestisce ovviamente dei budget importantissimi e dall'altra parte con un festival che ovviamente ragiona con budget quasi inesistenti, per cui ci si deve arrabattare per fare tutto, però c'è il motore, me ne rendo conto quando sono al Maxi, che il mio motore è la fame, cioè io ho proprio voglia di fare, ho voglia di trovare la soluzione anche se non ho gli strumenti per arrivare facilmente alla soluzione, quindi trovare sempre un modo e non escludere mai una pista, quindi e con il festival questo lo facciamo quotidianamente per aggirare problemi di budget, problemi di appunto vecchie generazioni che fanno da tappo. Noi ci troviamo a dover incastrare palinsesti culturali che per noi sono dei palinsesti veramente di valore e che portano qualcosa di fondamentale, perché ci sono degli eventi che vengono fatti in paese da le generazioni più vecchie della nostra, che sono sempre gli stessi da 40 anni, non portano nessun tipo di innovazione, non portano messaggi culturali positivi, anzi, cioè, eventi dedicati all'automobile. Io trovo che un evento dedicato all'automobile nel 2024 è agghiacciante. Questo è il mio pensiero. E devi trovare il modo di convivere, di farti accettare, di far sì che quello che stai proponendo venga comunque reso possibile, perché se l'istituzione ti dice, se il comune ti dice no, non lo fai, non lo fai. Quindi devi trovare continuamente il compromesso per provare a portare avanti quello in cui credi. Quindi secondo me proprio c'è un tema di fame enorme, che è data dal fatto che insomma in qualche modo bisogna portare avanti certi valori, certe cose, certe idee e fare.
Grazie mille. Siamo quasi alla fine di questa intervista. Come ultima domanda, parlando sempre di nuove generazioni, volevo chiedervi che consiglio dareste a un giovane che adesso vuole percorrere una carriera in un ambito culturale.
Allora, io do so dare solo questo consiglio. Si deve avvicinare a questo tipo di lavoro una persona che abbia una passione sfrenata per il cinema, che non sia attratto dal denaro, che non sia attratto dagli amori facili, perché voi lo sapete che nel cinema la cosa più facile è trovare compagni, compagne, che decidete voi, ormai siamo tutti fluidi, non si può più neanche dire una cosa, sennò perché, quindi non inseguire quello, non inseguire la vita facile, però avere sempre presente la propria passione. E mi rubo una cosa, di nuovo rubo un'altra cosa a lei: non essere sfamato mai. Cioè, non ti devi mai sentire arrivato, devi continuare ad avere fame, e allora puoi fare il produttore.
Sì, sono totalmente d'accordo, nel senso che è quello che ho detto prima, quindi proprio continuare sempre ad essere alimentati dalla passione stessa, proprio perché è un mondo che comunque, parlandoci chiaro, in termini economici paga davvero poco. In termini di sicurezza sul lavoro paga davvero poco, perché spesso si lavora a progetto, spesso si lavora appunto per insomma, budget veramente molto bassi, stipendi veramente molto bassi. È difficile trovare istituzioni o comunque situazioni in cui puoi fare realmente quello che ami ed essere anche super pagato. Cioè, purtroppo la moglie ubriaca e la botte piena in quest'ambito no. Quello che secondo me, cioè a livello, è più quello che mi ripeto tutti i giorni, è di non smettere mai di fare niente di quello che faccio, cioè non sedermi mai. Io sono un vulcano, cioè io lavoro sempre, tutto il tempo, che per me non è lavoro, ma è passione, quindi... le mie amiche mi dicono: Madonna, ma come fai a essere in call fino a l'una di notte per organizzare un festival a 500 chilometri da dove vivi? Ma sei fuori? E io dico: sì, sono fuori, cioè io non smetterò mai di fare questa cosa, quindi a prescindere da, come diceva, se è una cosa che paga, che non paga, che farla. Cioè andare sempre avanti, farla sempre, non smettere mai di abbracciare tutte le progettualità e soprattutto anche non smettere mai di all'interno, cioè per effettivamente, ne parlavamo anche di questo prima in treno, in uno dei rari momenti in cui l'ho obbligato a parlare, di circondarsi delle persone giuste. Cioè comunque l'ambito relazionale, le relazioni nell'ambito culturale sono fondamentali, perché comunque sono fondamentali per tenersi sempre attivi in un mondo che è molto gerarchico, è molto strutturato, è molto elitario ancora sotto certi punti di vista. E ovviamente essere sempre in contatto con questo mondo ti permette sempre di comunque esserne operativo e soprattutto di essere sempre aggiornati, perché è un mondo che sfugge via e molto facilmente diventare vintage è molto facile. Quindi ecco, questo sicuramente, rimanere sempre affamati, non mai stanchi e sempre inseriti.
Grazie mille, siamo alla fine di questa puntata e in realtà anche della stagione di Caffè con gli imprenditori. Voglio fare un grande ringraziamento ai nostri ospiti, Anna e Gianluca, e niente, un grande applauso a tutti.